Amiche e amici dello Sfroide Prolato, benvenuti alla 25esima puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene in compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL e anche un pelino dopo. In apertura, come sempre, un ringraziamento dei Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Alberto Cantù ed Emanuele Sortino. Allora, amici che mi fate compagnia in trasmissione questa sera, amici che ci state ascoltando in diretta, che siete sulla chat o che ci ascolterete tramite podcast, dobbiamo premettere due cose. La prima è che dobbiamo rimanere nei 50 minuti questa sera, perché subito dopo di noi, dalle 22.30-22.35, andate sulla pagina Facebook di The Cutting Edge o di Adult Magazine, perché ci sarà il Cutting Edge Show che continuerà l'analisi del Super Bowl e aggiungerà tanto e tanto altro dal mondo sportivo americano. Questa è la prima notizia. La seconda, qualcuno ha scritto che, o ha immaginato che ieri non fosse andato in onda, scusate il disturbo, perché io ero in viaggio e quindi mi avrebbe fatto piacere comunque continuare la conduzione. Ma invece vi devo dire la verità, quello che è giusto è giusto. Ho ricevuto lunedì una chiamata, una telefonata mentre ero a Miami da Amadeus, che mi ha chiesto se per favore, per la prima serata del festival, che è quella più importante, quella che insomma lancia la trasmissione, potevamo non essere in diretta per evitare sovrapposizioni che avrebbero nociuto di sicuro la trasmissione canora. Insomma, anche noi ci sentiamo un po' nazional popolare, ci siamo consultati e abbiamo deciso di spostare di un giorno la registrazione, ed è giusto che voi lo sappiate. Quindi abbiamo finito quindi le cose da dire in inizio di trasmissione. Buonasera Mauro, Marco, Alberto ed Emanuele.
Buonasera direttore, buonasera. È un piacere riaverla da questa parte dell'oceano, anche se sappiamo che lei proprio non le è andata malissimo come trasferta, a parte il risultato della partita, ma non si può avere tutto.
Assolutamente, la vittoria sarebbe stata la ciliegina su una buonissima torta, ecco, per dirla tutta, ma troverò il modo di raccontare l'esperienza perché ne vale la pena. Allora, anche gli altri tre ci sono?
Ci siamo, welcome back.
Grazie. Invece Sortino l'ho lasciato là, mi ha chiesto porta anche me e io ho detto no, mi spiace, tu devi rimanere e portare avanti la scienza, e quindi certo. è rimasto lì.
Ma tu mi hai fatto restare qui per un motivo molto semplice, così siamo ancora abbiamo due fusi almeno, tutti gli altri podcast che sono sempre sullo stesso fuso, basta con questa cosa.
Hai ragione. Allora, questa sera
sì, comunque bisogna anche dire che il Sortino si è rifiutato di presenziare, scusate il pronostico, per cui potevamo avere tre fusi e invece non li abbiamo avuti.
Vabbè, stasera
non mi
siamo
paghi abbastanza
con quello che costa satelliti. Allora, questa sera, ragazzi, per cercare di contenere i tempi, ripeto, dobbiamo chiudere per le 22.20, 22.25 al massimo, ho preparato tre temi di cui discutere, sentire il vostro parere, e sentire anche il parere di chi ci ascolta via chat, e un po' così. E poi magari settimana prossima entriamo un po' più nello specifico sui Kansas City Chiefs, oggi stiamo magari un po' di più sui 49ers. Allora, cominciamo, primo tema, gli ultimi due minuti, il primo quarto dei 49ers, è una cosa di cui si è discusso all'inverosimile, già durante la partita, sfido chiunque ad aver detto o aver pensato come mai Shanahan non chiama time out quando i Chiefs hanno giocato il secondo, terzo e quarto down di corsa per poter recuperare prima il pallone e avere più tempo per poter organizzare un drive in attacco. Quindi quello che a tutti è sembrato un errore, soprattutto dopo quel bellissimo lancio lungo per Kittle, che è tornato indietro per una pass interference che se non fosse stata chiamata avrebbe portato i 49ers sulle 25, ma paradossalmente con forse soltanto un gioco prima di un field goal. prima di dare la parola a voi, sentire il vostro pensiero, insomma, capire qual è la vostra idea a riguardo, Shannon in conferenza stampa, a precisa domanda, ha risposto che non voleva lasciare il pallone, nel caso non avesse chiuso il down, con troppo tempo a disposizione di Mahomes, perché sa benissimo che le capacità del quarterback dei Chiefs e del suo supporting cast come ricevitori sono tali che basta veramente poco per, se non segnare un touchdown, avvicinarsi abbastanza da fare un field goal. Questa è la giustificazione di Shannon, partendo dal presupposto che a inizio terzo e quarto i 49ers avrebbero avuto il pallone, quindi dice: non volevo rischiare di andare sotto nell'intervallo, all'intervallo, sapendo che avremmo avuto il pallone dopo, avremmo potuto così prendere il vantaggio, che a quel momento non c'era, la partita era 10 pari. Questa è la spiegazione di Shannon, che torna, ecco, ci cosa, come direbbe qualcun altro. Però sono curioso di sapere il vostro parere. Il mio, così su due piedi proprio, è che da un allenatore giovane mi aspettavo un po' più di spregiudicatezza e non questo uso alla lettera proprio, parola per parola, del manuale. Allora, Emanuele, Alberto, Mauro, Marco.
Inizio io, miracolo. Allora, io sono... Era il primo pensiero che ho avuto quando vedendo la partita domenica sera. È: vuoi vedere che ha paura di lasciare il pallone a Mahomes? E soprattutto in memoria di quello che era successo contro i Seahawks alla prima partita, che lasciò troppo tempo a Wilson a fine del secondo quarto, poi ci fu Myers che calciò e andarono i supplementari, perso quella partita, eccetera eccetera. Credo che in memoria di questo fosse abbastanza spaventato e abbia fatto quello. Secondo me ha fatto bene, perché se non ci fosse stata la pass interference su su Kittle, Sarebbe stato un field goal e avrebbero chiuso il secondo quarto in maniera pulita, veramente seguendo il manuale, ma in maniera molto pulita. Quindi secondo me ha fatto bene. La pass interference ci poteva essere come non ci poteva essere, quindi è andata così. Non critico troppo quella parte di partita, in realtà.
Ma essenzialmente sono d'accordo con Emanuele, però secondo me, visto che poi ne parleranno anche Marco e Mauro, volevo parlare di un altro aspetto comunque legato sempre alla gestione del cronometro, che e a queste scelte sottili che poi spesso cambiano l'esito delle partite. È che secondo me Shanahan, quando nella sua conferenza ha detto ero tranquillo 10-10, ha peccato un po' di hubris, come si dice, di presupponenza, credo che sia il termine, perché di supponenza, anzi, perché si è dimenticato del fatto che il tempo contro i Chiefs spesso è relativo, nel senso che a lasciargli la differenza che tra lasciargli un minuto e lasciargli un minuto e 30 non è così esagerata, e in più ha creduto di poter mantenere per tutto l'arco della partita il livello di performance difensiva dei primi tre quarti. E quello non è mai successo quest'anno, salvo nella partita contro i Colts in cui i Chiefs hanno fatto solo 13 punti. Comunque il mio discorso era che l'errore più grave, se vogliamo, ma forse meno evidente, di cui avevo parlato tra l'altro con Marco e Andrea al Mind the Gap mentre guardavamo la partita, è stato il calcio a inizio terzo quarto, quello che ha portato sopra 13-10 i 49ers, perché secondo io resto convinto che tre punti contro i Chiefs valgano poco, perché devi mettere in conto che ci saranno quei 7-8 minuti in cui segneranno a piacimento, che in questo caso, in modo ancora più crudele, sono stati gli ultimi. Quindi se fossi stato in Shanahan mi sarei giocato tutte le possibilità che avrei avuto fino all'ultimo e non ci avrei pensato su, cosa che non ha fatto, poi posto che i discorsi che facciamo sono sempre a posteriori e sono influenzati dal risultato finale.
Io sinceramente ci vedo, al di là dell'essere abbastanza d'accordo sulla gestione, diciamo così, migliorabile della partita fatta da Shanahan, ci vedo comunque anche da parte sua una fiducia notevole nelle capacità della sua difesa e anche un messaggio implicito alla sua difesa, nel senso: io comunque ho fiducia in voi che continuate a fare il vostro lavoro e a tenere Mahomes fuori dal campo, che come è stato per Manning, come è stato per Brady, come è sempre stato per tutti i grandi quarterback, diventa sempre alla fine la tattica più azzeccata per mettergli i bastoni tra le ruote. Questo non è successo, perché chiaramente poi sapendo com'è andata a finire non è successo, ma io ci leggo anche questo tentativo inconscio da parte di Shanahan. Ho letto anche reminiscenze del fatto che lui comunque ha impostato una tattica in parte diversa da quella del famoso 28-3 del Super Bowl perso, in cui si era giocato male in un senso, adesso ha giocato male nell'altro, eccetera. Sì, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, tutte le dietrologie, tutte le cose che vogliamo, rimane il fatto che in questo momento lui sapeva perfettamente che tipo di squadra aveva in mano e quindi ha giocato sui punti di forza, che era sostanzialmente la difesa. Gli è andata male e anche secondo me avrebbe dovuto essere più coraggioso, cercare di spingere, di sfruttare al massimo il momento in cui stava segnando punti, le cose stavano andando bene. Non è stato così, lo ha pagato, però sì, tutto sommato diciamo che il motivo principale, secondo me, della sconfitta dei 49ers, al di là del fatto che per me il motivo principale è che i Chiefs hanno giocato meglio ed erano più forti, il motivo principale è stata questa gestione migliorabile da parte di Shanahan.
Allora, io arrivando per ultimo dovrei dire la classica frase: sono d'accordo con tutti quanti, e in parte è vero.
Ma tu lo sai che ti lascia per ultimo per avere questa frase.
Oh, esatto. Concordo con Mauro sul discorso, dire non rischio poco o niente, tanto ho una difesa che mi permette di farlo. Però contestualmente dimostra anche una minor fiducia nel suo attacco. Perché è vero che i Chiefs avevano 3 timeout, ma li aveva pure lui. Adesso è ovvio che, come diceva Alberto, dopo è facile parlare, però anche nel momento in cui è successo tutti abbiamo detto vabbè, prova, ci manca un minuto, e il fatto che sia andato poi lungo su Kittle è perché lui era riuscito, aveva fatto credo 2 corse, poi ha preso un primo down abbastanza abbondante che gli ha portati un po' più avanti col campo, allora lì lui ha cambiato e ha detto adesso ci provo, solo che un po' il tempo che era diminuito parecchio, un po' l'azione che vabbè, come detto voi, tornate indietro più o meno correttamente, e questo diciamo poi è stata la fine del primo tempo. Però l'inizio per lui era dire faccio fuori il più tempo possibile, faccio spiegare i time out e vado all'intervallo sul pari. La cosa che secondo me in linea generale, poi magari ne parliamo anche dopo, forse Shanahan ha un po' sbagliato, è non andare per la giugulare, nel senso che in diverse occasioni magari sempre col senno di poi, con i Chiefs un po' al tappeto, forse avrebbe dovuto spingere un po' di più sull'acceleratore, rischiare un po' di più, però è anche vero che alla fine ha perso anche per degli episodi, quindi fosse stato completo il passaggio lungo per Sanders alla fine della partita, quest'ora staremo parlando di un coach che ha giocato tatticamente una partita quasi perfetta.
Ma anche Marco, tu hai detto che non è andato per la giugulare, anche la pass interference chiamata Kittle era in un passaggio che era diretto alla giugulare.
Sì, però fosse stato l'ha
quel
fatto
braccino teso che ci sono voluti 2 replay in televisione perché Pereira dicesse sì, in effetti questa cosa qua la fischiano, cioè non ci fosse stato quello, quel passaggio
era
dritto alla giugulare dei Chiefs.
Certo, però l'ha fatto dopo che hanno preso il primo, cioè lui le prime 2 le ha fatte corse per far passare il tempo, quando poi ha preso il primo down abbondante lì ha cambiato, ha detto adesso ci provo, solo che vabbè, un po' che il passaggio, un po' che il tempo comunque era veramente poco, però la sua intenzione primaria era quella di giocare tranquillo, sicuro e andare all'intervallo sul pari.
Abbiamo perso il direttore. Svegli il direttore che è ancora sul fuso orario di Miami.
Posso fare Melina io allora intanto?
Avevo il microfono spento.
È tornato.
Tu avevi il microfono spento. Ma anche prima, chi lo sa. Ma c'era l'intro. Amici della chat.
L'intro ti abbiamo sentito.
No, voi la sentite sempre. Ah no, non l'ho sentito anche con l'altro microfono. Vabbè, comunque, tornando al discorso, fosse stato buono il passaggio, i 49ers avrebbero avuto tempo soltanto per un field goal, perché mancavano 6 secondi, quindi alla fine avrebbero comunque portato a casa, tra virgolette, solo 3 punti.
Vabbè, però, fosse stato buono il passaggio, poteva anche saltare un placcaggio, poteva anche farsi tutto il campo di corsa.
Scusate, 3 punti più potenziali 7 che ti ritorna con la palla, vuol dire che tu ridai la, nella migliore delle ipotesi, ridai la palla ai Chiefs.
Sì, giusto, con 10.
Secondo tempo con 10 punti. Quindi non sì, è un no, che avrebbe avuto un peso specifico, no, diverso.
I 49ers avevano anche il primo possesso del secondo.
Esatto. E sono questi i 7 punti che, che dice Alberto. Okay. Quindi vabbè, questo discorso qua. Io la mia critica, e poi torno all'altro, mi aggiungo, vi lascio un attimo un altro discorso che ha fatto prima Alberto, è che da questa nuova linfa di allenatori mi aspetto qualcosina di più anche a livello di rischio, perché secondo me te lo puoi permettere perché sei giovane, lo dico molto tranquillamente, cioè
ha avuto il braccino,
ecco, sì, dai, detto così mi pare, mi piace, ha avuto il braccino e non il coraggio di rischiare. Poi ripeto, la sua spiegazione è stata chiarissima in conferenza stampa, non è stata una cosa confusa del tipo ah non sapevo quanto mancava, ah ma stavo bevendo, ah ma davvero ero in campo noi, no, è stata molto chiara, precisa. Però ecco, io un po' da questa nuova nidiata di allenatori mi aspetto un qualcosina di più, non soltanto come livello di inventiva a livello di gioco in attacco e o in difesa, ma anche come proprio dinamismo di gioco e prendere il manuale per quello che è, cioè un testo a cui attaccarsi nel momento del bisogno e della disperazione, ma tenere un attimo da parte quando si deve invece cercare di ottenere qualcosa in più. Visto che stiamo dando
che il vecchio Reed ha fatto, ha provato 2 quarti, era vero che era 4-1, però comunque ha fatto una cosa un po' fuori dal manuale.
Comunque secondo me comunque Shanahan almeno quest'anno è in buona compagnia per quanto riguarda gente che ha avuto il braccino, ha pensato di farla franca contro i Chiefs. A me viene in mente ad esempio John Gruden in, Marco magari se lo ricorderà, in week 2 o 3, non mi ricordo, che si gioca un 4-1 dalla metà campo, pari, dice no, furbo io, cosa faccio? Panto, così gli lascio più campo da coprire. Poi i Chiefs hanno fatto 4 touchdown di fila, senza dimenticare, giuro che non è il cigolio, non è il mio cigolio questo rumore. Stavolta i fili, vabbè, sento un rumore di sottofondo. Per chiudere, l'altro era Bill O'Brien, nel wild card, nel divisional, che anche lui fa furbo, metto in cascina 3 punti in più e poi la porto a casa. Secondo me bisogna giocare spregiudicati oltre ogni apparente logica.
È quello che abbiamo sempre detto, cioè per battere questi Chiefs devi fare un punto più di loro, e per fare un punto più di loro devi giocare come giocano loro, cioè se no non glielo fai un punto in più.
Un'ultima precisazione, poi cambiamo punto di discussione. Su quel 4-2 che ricordava Alberto, giusto Alberto? Lo ricordavi te il 4-2 in cui hanno fatto punt? Anche lì in conferenza stampa Shane è stata fatta una domanda e lui ha detto che era certo che non avrebbero chiuso quel primo down. Ha detto per come si era messa giù la difesa, stava giocando la difesa dei Chiefs in quel momento, per come si stavano disponendo, era sicuro nelle azioni precedenti che non avrebbero chiuso il quarto down e quindi ha preferito fare un punt. Questo solo per dirti, perché ho letto poi tutto il trascritto della conferenza stampa.
Se lo dice lui ci fidiamo.
No, non mi fido perché ha perso e quindi però effettivamente questa è...
Comunque se lo dice è perché in quella mente geniale ha fatto i calcoli che doveva fare, è uscito così. Chiaro che poi una squadra che corre a quei ritmi, un secondo, due yard, credo che l'abbia le giocate per sistemarli, però si vede che nell'andamento della partita evidentemente era convinto di questa cosa, posto che non era un field goal criminale comunque, perché era comunque sulle 30, però io onestamente l'avrei giocato.
Invece, tornando, passiamo al secondo argomento, il quarto dei 49ers è stato la squadra si è squagliata, sia in attacco che in difesa.
Stavo per chiedere, ma risulta che erano in campo, sì?
Sì, no, io li ho visti, non lo so in televisione,
non ha sognato.
No, non so in televisione, ma allo stadio si vedevano, con due, linee guida di questo... di questa mancata presenza, un Garoppolo che si è dimostrato uno dei e qua dico una cattiveria, uno dei migliori mediocri quarterback della NFL, nel senso che non è riuscito a dare quel qualcosa di più che ci si aspetta da un QB di una squadra che vuole vincere un Super Bowl. Questa secondo me è la prima traccia di discussione che vi propongo. La seconda invece, giusto per dare l'imboccata ad Alberto, a cui seguiranno Mauro, Marco ed Emanuele, così ho già l'ordine, è una secondaria che è andata completamente in confusione. Davvero vi invito ad andare su Adol Magazine, c'è un articolo che abbiamo pubblicato 2 ore fa di Alberto con i video di come Mahomes è riuscito a trovare per 3 volte, mi pare Alberto, un ricevitore libero a fondo campo, giocando bene sia sulla capacità dei coach di disegnare gli schemi, e su questo davvero complimenti Alberto per come l'ha spiegata, sia alla confusione della secondaria dei 49ers. E ti aggiungo una cosa, Alberto, che abbiamo notato tutti guardando la partita dal vivo. Per credo la metà delle azioni in cui c'erano da guadagnare tra le 5 e più yard, il cornerback dei 49ers partiva con un cuscino di 6-7 yard, per dirti la paura che c'era del profondo, come tu hai dato il video. Quindi Alberto, Marco, Mauro ed Emanuele,
innanzitutto grazie davvero per i complimenti, che fa sempre piacere. Però tu parlavi di paura della secondaria dei Chiefs, secondo me la paura vera ce l'hanno avuta i 49ers.
No, dei 49ers.
Sì, chiedo scusa, avevo capito, cioè, l'avevo detto, pensata giusta ma detta sbagliata. Comunque secondo me la paura vera era quella dei Chiefs, dell'attacco dei Chiefs rispetto alla defensive line dei 49ers. Io ho riguardato, per fare quel video, ho riguardato tutta la partita e visto che ho notato una cosa che avevo già visto intuito in diretta, che i Chiefs nel primo tempo non le hanno provate, a parte quella che ho evidenziato di Sammy Watkins, che ha portato un guadagno di 28 yard, non hanno praticamente provato lanci profondi, nonostante la velocità di cui avevano a disposizione e che conosciamo tutti, perché avevano troppa paura di Bosa e compagni. Quindi aspetto che poi nel secondo tempo, come si sa, cioè, discorso trito ritrito, che la pass rush alla fine scende di intensità col passare dei minuti. E detto questo, sono d'accordo che c'erano i problemi schematici nella difesa dei 49ers, però si è giocata veramente sul filo quelle giocate le giocate di Chiefs. Ad esempio il famoso terzo e 15 di Hill, Mahomes lancia sapendo che verrà colpito e quel pallone riesce a rilasciarlo all'ultimo momento, quindi anche lì sono dei rischi che i Chiefs secondo me non hanno voluto prendersi all'inizio, che hanno dovuto prendersi più tardi e che alla fine, buon per loro, hanno pagato. Io comunque non ho visto una prestazione disastrosa della secondaria dei 49ers, fatto salvo per Sherman, che alla fine nel secondo catch importante di Watkins, nell'ultimo drive dei Chiefs, lì si è fatto veramente tostare in entrambi i lati da Sammy Watkins. Però quindi è stata più bravura dei Chiefs sia a livello schematico che di esecuzione, che mancanze dei 49ers. Per quanto riguarda Garoppolo, e poi lascio la parola, secondo me è molto più lui responsabile rispetto a Kyle Shanahan del collasso del secondo tempo, perché credo che poi Emanuele vi parlerà su Adol di questo aspetto, perché ci ho già chiacchierato. C'è stato nel primo dei due drive, quindi una sorta il five and out, è stato comunque che i 49ers prima guadagnano un primo down, poi corrono, guadagnano 5 yard, poi c'è un passaggio incompleto smanacciato da Chris Jones, e lì gran giocata di Jones, e poi sul terzo down c'è Garoppolo che non vede Kittle, che era la read su quell'azione, liberissimo, e lancia un incompleto. E poi per quel terzo e 10 di cui parlava su Sanders, di cui parlava Mauro prima, lì è un errore di Garoppolo. Non è un errore grave perché è un lancio difficilissimo, però sono d'accordo su questo, su quello che diceva Giovanni, lì è il momento in cui o fai la giocata che ti porta nella storia o fai quella che ti o resti nella mediocrità, e Garoppolo c'è rimasto.
Allora, trova me, giusto? Sì. Il quarto in realtà, che poi le azioni fondamentali sono arrivate credo a 7 o 8 minuti dalla fine, ma io credo che sia, penso, impossibile per una difesa fermare costantemente per 60 minuti i Chiefs. Il problema per i 49ers è solo che loro avevano solo 10 punti di vantaggio, e contro i Chiefs non te li puoi permettere, o meglio, devi avere un vantaggio più cospicuo per giocare un po' più tranquillo. È chiaro che in 60 minuti non puoi azzeccare tutte le coperture difensive, non puoi pensare che un defensive back non si perda il ricevitore, quindi sono cose che, voglio dire, io credo siano perfettamente normali. Il problema è stato che di contro i 49ers non sono poi riusciti a rispondere colpo su colpo, quindi gli ultimi tre drive dei Chiefs sono stati letali, perché hanno azzeccato le giocate e nello stesso momento i 49ers hanno sbagliato qualcosa nella secondaria. Ci mettiamo anche la pass interference che poi ha messo il primo gol su Kitto, mi pare, e quindi è stata il tipico momento della partita in cui a una squadra viene tutto e all'altra non viene niente, che è una cosa di quelle inspiegabili, però sono bastate praticamente tre azioni per capovolgere la partita. E il discorso di Garoppolo mi trova anche abbastanza d'accordo, nel senso che non ho ancora capito se è un QB che, con la squadra che si ritrova da un punto di vista offensivo, quindi in teoria anche molto alleggerito dal fatto che giocano molto le corse, quindi per lui diventa più semplice, se vogliamo, dover giocare, non avere la necessità di pensarci lui a risolvere la partita, e con questa difesa. Il dubbio che ho io, adesso la partita è andata come è andata, in effetti nell'ultimo periodo ha azzeccato poche mosse, e il passaggio su Sanders, io credo che un QB dell'NFL sbagliarlo di 5 yard sia un po' troppo, però non ho ancora capito se lui è quello che può fare il QB in quella squadra. Io penso che poi l'anno prossimo, ovviamente non credo che ci siano problemi, che sia lui, però ecco, anche qualche dubbio che Shannon ogni tanto quest'anno, come qua la partita precedente, dopo qualche errorino, dopo qualche diciamo imprecisione, non si sia molto più fidato del suo quarterback.
Boh, io non lo so, cioè io ho l'impressione di essere in un altro mondo, perché cioè io non sono d'accordo con tutto questo guano gettato a piene mani su Garoppolo. Che Jimmy G non sia in questo momento della sua carriera a livello di Brady, Rogers, Breeze, Mahomes e compagnia cantante, ci stiamo, eccetera, ma che adesso diventi improvvisamente a livello di un Blake Bortles, perché queste sono le cose che si leggono in giro, no, non sono d'accordo. Allora, secondo me Garoppolo è ancora in fase di rodaggio post infortunio, perché sappiamo perfettamente che l'anno successivo al rientro dell'infortunio non è semplice per nessuno, eccetera. Comunque, se San Francisco è arrivata al Super Bowl è anche per merito di Garoppolo, non sarà stato lui che li ha portati, ma è anche merito suo. E la debacle dei 49ers man mano che la partita andava avanti è stata generale e totale, non solo di Garoppolo. Tutto questo ovviamente in my very humble opinion. Detto questo, cioè, non c'è in effetti molto da dire sul quarto quarto. La partita è completamente girata nel momento del passaggio da 44 yard di Mahomes per Tyreek Hill, passaggio su un terzo e 15, passaggio che veniva dopo, che è venuto esattamente dopo che un analogo passaggio, molto più corto per carità, ma su Tyreek Hill, è andato incompleto, challengeato e tutto quanto, e nonostante questo, su un terzo e 15 i Chiefs hanno messo la gara che ha che ha psicologicamente chiuso la partita, perché in quel momento era chiaro a tutti nello stadio collegati che i Chiefs avrebbero segnato un touchdown. Come ha detto Alberto prima, già averli a 10 punti è un rischio folle, averli a 3 punti vuol dire che è l'inizio della fine che è iniziata nel drive dopo, quando San Francisco è andata 3 and out e i Chiefs sono rientrati in campo sapendo di aver già vinto la partita, cosa che è puntualmente successa. Da quel punto di vista, da quel punto in poi, nel quarto quarto, parlare di Garoppolo del finale è assolutamente, secondo me, un esercizio inutile, perché sono tutti i 49ers che sono collassati. È stato un gelato squagliato al sole. Punto.
Gelato squagliato al sole mi piace un sacco come definizione, perché
Miami,
quello che è successo
a Miami c'è sia il gelato che il sole, per cui
ecco perché ne parlavo sempre nelle discussioni interne telegrammiane con Alberto di come la pass rush alla fine del quarto quarto dei 49ers ne faceva più, e quindi tutte le debacle difensive sono arrivate. Il sistema che usano i 49ers è molto 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 simile, se non palesemente copiato a quello di Seattle Seahawks della Legion of Boom, e quel tipo di sistema vede che necessita che la pass rush sia feroce e che veramente non lasci tempo di respirare, perché poi dietro è complicato, se non hai il cornerback giusto puoi essere veramente, come dice Alberto, tostato. E quindi insomma il problema è arrivato lì, che a un certo punto non ce l'hanno fisicamente fatta, perché la offensive line dei Chiefs è stata qualcosa di mega galattico. Schwartz veramente Hall of Famer camminante per quello che ha fatto domenica. Sulla questione Garoppolo, secondo me sono d'accordo con Mauro.
Scusate,
non è...
scusate se mi intrometto, ragazzi, ho fatto una settimana negli Stati Uniti e ahimè devo dire in diretta Sortino ha ragione. Garoppolo per tutti.
Garoppolo, yeah? Te l'ho detto? Ciccio, ehi, ti pare che io sono qui a fare finta? Garoppolo, è perché la Ro è Ra, e quindi è Garoppolo, così. Comunque, dove è arrivato? Ah sì, su Garoppolo.
Stavi dando ragione a me.
Procedi, bravo, pure bella. Che non è, cioè, partiamoci, non è Bortles, che non abbia avuto modo di che doveva, come lo posso dire, che doveva, questo le piacerà un sacco, direttore, deliberare, no, nel senso, doveva sicuramente consegnare quel tipo di passaggio su Sanders, c'era la lettura che diceva di Alberto, che c'era il terzo e cinque, la lettura è su Kittle, cioè non puoi sbagliare, i wide receiver si muovono per lasciare spazio a Kittle, quello è una sola lettura, due se il Kittle è coperto per qualche motivo strano, ma è una lettura. C'è, sì, boom, lancia, lui non lo fa, e non è stato al suo livello. Ma se adesso mi venite a dire, adesso qua un pochettino di polemica, secondo voi Mahomes ha giocato bene? No, Mahomes ha mancato un sacco di robe la domenica. Ci sono un sacco di passaggi che sono stati overthrown e underthrown, quindi lanciati troppo e lanciati troppo poco. Ci sono alcune letture che l'intercetto è di Omo, cos'è il primo intercetto, da dove è uscito?
Mahomes ha chiuso 26 su 42 e 78.1 di rating. Non sono cifre, ma Mahomes ha avuto il merito di inventare il finale e di trascinare,
esatto,
la cosa.
Quello che mi fa tanto paura.
Però complessivamente sono d'accordo con te, cioè non è che abbiamo fatto una
partita. Io l'ho visto giocare molto molto meglio, infatti secondo me, ma io fino a 10 minuti alla fine ero convinto che i 49ers vincessero. Secondo me è stato il come dicevate voi prima, la mancanza di andare per la gola. Cioè andare a finire,
sì, però,
perché
dovevano farlo prima nel quarto, ormai non ce la facevano più.
E comunque Mahomes per tre quarti e mezzo ha avuto la linea difensiva dei Niners addosso,
Esatto. Sì, esatto. Ragazzi, questo la prestazione i primi tre quarti di Mahomes sono un caso di studio sugli effetti che fa la pass rush anche sui migliori quarterback, perché tu anche quando la tua linea protegge bene hai sempre in mente oddio questi stanno arrivando e non puoi essere tranquillo. Insomma, il grande merito di Mahomes è quello di essere riuscito a risollevarsi, e non è per niente scontato, perché i lanci migliori che ha fatto comunque le mazzate nei denti se le prese lo stesso.
Oh, sì.
E ha dimostrato in questo di essere superiore ad altri quarterback, posto che ha giocato la partita peggiore, i primi tre quarti peggiori della stagione, forse al di là della partita con i Colts.
Probabilmente sì, vero. Probabilmente. Ah, ma lì era in mezzo infortunato, quindi cioè, gliela diamo. Per finire, quindi su Garoppolo è molto. Sono molto. Secondo me, non dico che abbia giocato bene, però non lo critico così tanto. Alla fine sì, se ci fosse stato il passaggio su Kittle, il passaggio su Sanders, la partita sarebbe stata completamente diversa. Quello che credo che, secondo me, quello che è stato veramente il cambio della partita è stato dopo l'intercetto di Mahomes. Secondo me i 49ers forse ce l'abbiamo fatta, si saranno rilassati, non lo so. Però da quel momento in poi non sono riusciti a fare più nulla. E soprattutto una cosa che non ho capito, e poi ne parlerò con Alberto, per quale... Non voglio usare parolacce. Per quale motivo hanno smesso di correre con W. Samuel? Il primo quarto è stato il primo e il secondo quarto, con lui che correva, faceva quelle 7-8 yard tutte le volte, è sparito. Ok che lo bloccano una volta. Ti sarai fatto un piano se ti bloccano una prima volta e lo fai per una seconda. Non lo so, ci sono state alcune cose che non ho apprezzato nella gestione finale, del tipo di corsa. Poi
in un secondo,
il resto secondo me. Vai.
La risposta. Vai. Secondo me, a proposito di manuale, Shanahan, la cosa che posso imputargli l'ultimo quarto è che è entrato troppo nella mentalità correre per ciucciare cronometro, che di solito si fa con schieramenti pesanti. Corri una power, comunque corri vecchia scuola, senza tutti quei fizi e lazzi che Shanahan mette nelle corse. Negli ultimi drive ha corso prima volta con una power che è la giocata di corsa più vecchia del mondo, è andata bene. Poi ha guadagnato un primo down con Kittle, poi ha rifatto una power, ha guadagnato una sola yard, e lì secondo me si è un po' decisa, perché io ho visto, non so cosa avesse chiamato Shanahan, ma ho visto Garoppolo che, sapete, prende quando i quarterback si battono la testa con due mani? Quello
sì, alert!
È il check fuori da una giocata per l'altra. Stai a vedere se era una corsa e l'ha cambiata in passaggio, o era un passaggio e l'ha cambiato in un altro passaggio. Però lì poi quel passaggio è stato incompleto, si sono trovati terzo e 9, che è diventato terzo e 14 per una penalità. Quindi non sappiamo bene perché. Magari certe giocate le aveva in mente con Debo, piuttosto che delle giocate un po' più elaborate, un po' più in là nel campo o in altre situazioni down and distance. Però sono d'accordo che si è prosciugata, al di là di corso passaggio, che sono categorie molto generali, si è prosciugata la creatività negli ultimi minuti, quello sicuramente.
Alberto, informazioni di servizio, questa poi la riusiamo, tu sai perché.
Vai, Emanuele, vai a chiudere.
Chiudendo la difesa, mi ha fatta perché era troppo stanca alla fine. Garoppolo non è così male, semplicemente, raga, alla fine sono stati più bravi, ci hanno creduto di più i Chiefs. Questa è l'unica spiegazione che mi sono dato.
Prima di passare all'ultimo argomento in scaletta, i giornali più cattivi di San Francisco hanno scritto lunedì e martedì che Garoppolo potrebbe essere rilasciato al costo di ben $4.200.000 di dead cap, al posto dei 23 milioni per il 2020, 24 milioni per il 2021 e 24 milioni per il 2022. Follia. Questo per dire a che livello sono arrivate le cattiverie nella baia.
La follia solo fare direttore. Io ho sentito anche di peggio, nel senso che siccome
non gli diamo neanche i 4 milioni e 2, vattene.
No, a parte che con la scusa facevano quei 4 milioni e 2, andavano a dargli ai Patriots perché Belichick è sempre stato patito di così arrivava Brady. Ci ho letto di delle cose, ma ho detto, ma siete seri? Ma perché fate queste cose lunedì mattina? Non le potete fare queste cose. Quindi allora, sì, dai, sono un pochettino arrabbiati nella baia.
Andiamo però con l'ultimo argomento della puntata, che abbiamo detto è veloce perché poi daremo la linea, faremo un end off a The Cutting Edge Show, che potrete vedere sulla pagina Facebook di The Cutting Edge Radio o quella di Adol Magazine, in cui si continuerà a parlare di Super Bowl e non solo. L'MVP è andato a Patrick Mahomes, e ve lo dico, allo stadio quando è stato comunicato molto tardi, quando era già in corso la premiazione, è sembrato qualcosa di normale, di scontato, proprio perché, come dicevate voi prima, il suo quarto è stato fenomenale. Dopo però, con calma, quando si è preso un po' di respiro, si è cominciato a ragionare meglio sui numeri, devo dire, leggendo soprattutto il giorno dopo, magari dagli stessi giornalisti che hanno votato Mahomes, che probabilmente non era lui il giocatore dei Chiefs da premiare, ma doveva essere Damien Williams. 17 corse per 104 yard e un touchdown contro la più forte difesa sulle corse della NFL, più 4 ricezioni per 29 yard e un altro touchdown per un totale di 133 yard allo scrimmage. E qua vi faccio una domanda, questa veramente essendo del poi, anche in questo caso secondo me, lo dico molto tranquillamente, si vede un po' il vecchiume che ancora permea questa lega, perché alla fine si è deciso di premiare il giocatore più facile da premiare, l'avete detto anche voi prima commentando, al posto di fare qualcosa di diverso e andare per esempio su Williams e sulla sua prestazione che è stata incredibile. Ecco, volevo chiedervi un parere su anche su questo argomento. Facciamo iniziare Mauro, poi Emanuele, Marco Alberto.
Allora, detto che un MVP del Super Bowl a Damien Williams a Miami non so come l'avrebbero digerito, perché quando giocava con noi si sapeva che era forte e io ve l'avevo detto subito quando era successo il fattaccio di Kareem Hunt e tutti quanti a dire i Chiefs sono scacciati, i Chiefs, ho detto ragazzi guardate che Damien Williams non è per niente scarso, detto qua, però MVP del Super Bowl anche no grazie. Detto questo, ma Giovanni, ma l'MVP è un premio da quarterback, punto, cioè non c'è più nessun tipo di discussione a questo riguardo, cioè i tempi in cui un Desmond Howard vinceva l'MVP del Super Bowl sono definitivamente scomparsi per sempre.
Perché oggi, secondo te Mauro?
Perché il football è il quarterback, punto. E i premi di giocatore più importante non può non finire ad un quarterback. Poi, perché è la cosa più facile? Sì, perché è la cosa più facile. Cioè, io non ho una grossa fiducia nei premi del valore dell'MVP di una singola partita, ma anche di quello della stagione, anche un MVP della stagione. Cioè, io ricordo quando era 3-4 anni fa, una stagione in cui J.J. Watt aveva fatto delle cose assurde, inenarrabili, delle cifre spaventose, un impatto su ogni singola partita fuori dal normale, non è stato sufficiente e l'MVP è dato a Aaron Rodgers, che per carità aveva fatto la sua bella stagione eccetera, ma secondo me non c'era neanche mai stata gara. L'MVP è un premio che l'NFL assegna ai quarterback, punto. Ed è la seconda volta che finisco un intervento con punto e vorrei, mi sembra di sembrare troppo categorico, ma la prima volta no, però in questo caso sì, cioè non ci credo, cioè se l'avessero dato a Damien Williams non ci avrei creduto. Detto questo, scusami, il fatto che, come hai detto tu, il fatto che ce l'abbiamo a Holmes non è uno scandalo in questo caso, perché la rimonta l'ha guidata lui. Vai, Eva.
Allora, sul fatto che gli MVP dovrebbero andare quarterback, ni, perché l'anno scorso è stato Edelman, ma la partita fu particolare. Io ho la sensazione che in certi casi...
L'anno scorso ho visto il punteggio, non so neanche se fossero in campo dei quarterback.
Esatto.
Probabile. Io questa premiazione per Mahomes mi ha ricordato tantissimo il Super Bowl del 2007, quello dei Colts che vinsero contro i Bears. Quell'MVP 2006, sì, però
stagione 2006, giocato nel 2007, credo.
Esatto. Il primo di Manning.
L'unico di Manning con i Colts, perché poi è passato a divisa più belle.
Anche il primo Super Bowl dei Patriots, cioè l'MVP doveva essere Vinatieri, ha messo dei calci da tutti i posti immaginabili, compreso, esatto, quello che gli ha fatto vincere la partita, invece è andato a un quarto.
Quell'edizione l'MVP doveva andare a Dominic Rhodes, che aveva fatto, praticamente si era portato da solo la squadra a vincere, quasi. Almeno, secondo me. È andato comunque a Manning, perché? Perché in certe volte si va a premiare qual è la figura che ha portato tutta la squadra al Super Bowl, quello che è il riferimento. L'anno scorso è stato un po' particolare, quindi vero, però andiamo a vedere tutti gli altri anni sempre quello che porta, quello che alla fine... vedi, quando ci fu il discorso di Foles, alla fine era Foles che era arrivato, l'ha portati al Super Bowl lanciando quasi 500 e passa yard, però solitamente il riferimento, quello che è il riferimento della squadra. E poi posso andare a fare tutti i discorsi su, per esempio, su Manning, su Eli Manning e sui Super Bowl, ma questo potrebbe essere un discorso per altre puntate. Quindi secondo me l'MVP, a meno di casi eccezionali, vedasi l'anno scorso, è sempre per quello che ha trascinato la squadra al Super Bowl e poi alla vittoria. Veramente, a meno di casi eccezionali, perché l'ultimo che mi viene in mente, che non è stato un quarterback, è stato Miller, che veramente ha Cam Newton ancora gli incubi, probabilmente. Però sono veramente casi eccezionali, solitamente proprio quello che ha portato la squadra al Super Bowl. Questo è come secondo me l'NFL la sta interpretando. Quindi ci poteva stare, io l'avrei dato a Williams, sì, però ci può stare. L'ultima è anche una questione di dare una nuova faccia al franchise, al franchise NFL, a sapere, questo è il quarterback MVP del Super Bowl e che ha vinto. C'è anche una questione di rinnovare le facce mentre Breeze e Brady iniziano ad avere la loro età, secondo me.
E l'NFL ne ha un gran bisogno.
Sì.
E io mi chiedo, se avessero vinto i Niners, Garoppolo, non credo gliela...
L'avrei dato a Bosa. Il fullback ha fatto due ricezioni assurde. Io l'avrei dato al fullback.
Ma non puoi per due azioni. Cioè, secondo me,
scusate, perché è una domanda interessantissima. Se l'avessero vinto i Niners, nel senso di con questo punteggio, cioè continuando a tenere i Chiefs sotto di 10, un 20-10, eccetera, o se l'avessero vinto i Niners facendo altri punti? Perché se l'avessero vinto i Niners con i Chiefs in quel punteggio, lo vinceva Bosa o qualcuno della difesa, sicuro come l'aria. Se invece avessero fatto più punti, allora poteva giocarsela in attacco, e dipende da come avrebbero fatto i punti, per come erano messi, per come hanno fatto finora. Forse Deebo Samuel poteva essere una buona scelta, perché tutto quello che ha fatto è stato interessante.
Quindi
forse
diciamo Pinto,
o Justi, sì.
Io l'avrei dato a Bosa, perché ha maltrattato Fisher per 40 euro. Poi è ovvio che poi è andata come è andata. Però per dire che Mauro ha ragione, il discorso del QB ha sempre un'aurea è un trattamento particolare. Diciamo che in effetti forse Williams ha messo su dei numeri notevoli, però l'ultimo touchdown, quello ormai... che ha chiuso la partita, cos'era, 34, 40, quanti erano gli yard, non mi ricordo, ha falsato abbastanza, se vogliamo, la statistica. Però moralmente era difficile non darlo a Mahomes, non perché abbia fatto una partita fantasmagorica, ma perché per la sua squadra è stato l'MVP, proprio nel senso che è quello che ha dato
38 yard.
Il contributo maggiore, secondo me, secondo anche chi l'ha votato, al successo della sua squadra. Poi tutti i discorsi che hai fatto tu su come gestisce la NFL, queste cose sono validissimi, e non è un caso che non so quante percentualmente siano i titoli di MVP vinti dai quarterback rispetto ad altri giocatori.
Secondo me Williams non meritava di vincerlo per quello che ha fatto, cioè gli mancavano almeno 50 yard e un touchdown. E un touchdown decisivo, cioè non quello che ha chiuso la partita, ma magari non so, se avesse fatto una corsa di 50 yard per segnare il touchdown decisivo del sorpasso, forse avrebbe avuto un caso. Posto che tra i running back, che sono la posizione che sta perdendo sempre più di valore, senza entrare nel discorso, non è stato, innanzitutto non ha il volto, non è uno Zeke, non è un Derrick Henry, quindi anche il lato mediatico ha sicuramente influito, ma poi insomma non ha giocato una partita così valuable. Nel senso che se scambiamo i running back e mettiamo Mostert nei Chiefs, il risultato è lo stesso. Se scambiamo i quarterback, non lo so se la partita finisce nello stesso modo. E secondo me, giusto darlo a Mahomes per il fatto che hanno vinto i Chiefs, al di là della mia partigianeria per Mahomes, perché non ci sarà, cioè, un po' per come è andata la partita, un po' perché non c'è nessuno che è stato testa e spalle soprattutto nelle altre posizioni. Cioè, l'anno scorso l'ha vinto Edelman perché non lo si poteva dare a Brady per i numeri che aveva messo e perché i Patriots avevano vinto. Cioè, secondo me un non quarterback per vincerlo deve fare qualcosa di incredibile ed avere parallelamente la fortuna che il suo quarterback abbia giocato parecchio sottotono, se no va sempre al QB.
Perfetto, grazie a tutti. Come promesso, 50 minuti di puntata con tre temi che poi ovviamente con le nostre deviazioni solite che ci rendono tanto felici. Quindi possiamo chiudere qua questa 25esima puntata di Scusate il Disturbo. Diamo la linea a The Cutting Edge Show, dove ritroverete Marco Santini insieme a Andrea Ghezzi e Dario Alfredo Michelini per parlare di Super Bowl, poi altri ospiti per altre notizie sugli sport americani. Lo potete vedere se ci state ascoltando in diretta sulla pagina Facebook di The Cutting Edge e di Outdoor Magazine. Se ci ascoltate via podcast, lo trovate sulla pagina Facebook di The Cutting Edge e di Outdoor Magazine, quindi potete guardarlo senza problema. Allora, un ringraziamento a chi mi ha fatto compagnia, grazie Mauro.
Direttore, grazie, è stato un piacere come sempre, grazie agli ascoltatori e passate di là perché Marco Santini in video è uno spettacolo da non perdere.
Grazie Marco. Allora, ecco cos'era il primo rumore, secondo me era il fard che si stava mettendo per la telecamera.
Sì, sono i miei collaboratori del trucco e parrucco che stanno facendo i miracoli. Saluto anch'io tutti quanti, ma adesso gli prossimi appuntamenti, cioè settimana prossima, ok,
settimana prossima ci siamo e poi dopo decidiamo, facciamo una riunione di redazione,
dobbiamo anche commentare i risultati dei pronostici che abbiamo fatto
lo facciamo settimana prossima, dai,
ok, quindi settimana saluto prossima. Tutti quanti e mutuo Mauro e punto.
un saluto e un ringraziamento ad Alberto.
Grazie direttore, grazie che ci ha ascoltato e a settimana prossima.
E anche al nostro inviato al di là dell'oceano, perché io sono tornato, quindi è rimasto solo lui a presidiare gli Stati Uniti, Emanuele.
Direttore, grazie a te e a tutti gli altri, buon riposo perché il jet lag so che fa brutti scherzi, quindi buonanotte e buone botte per altre citazioni.
Io sono contento di essere riuscito a rimanere sveglio per tutta la puntata. Da Giovanni Ganci è tutto, a settimana prossima con Scusate il Disturbo.